credo che non sia possibile concludere la tematica della Lévi-Strauss senza questo riferimento a Wagner, che è un riferimento estremamente interessante, estremamente a sua volta significativo e certamente non da noi sovrapposto al testo, ma direttamente presente nel testo. Presente in particolare, tra l'altro, in quel librettino che io vi ho già segnalato, Mito e significato, il quinto capitoletto che riguarda appunto i rapporti fra musica e mito, riassume temi già noti. Ma la parte più interessante di questo breve capitolo, cioè la presenza sullo sfondo, direi quasi della tetralogia di Lévi-Strauss, sono quattro volumi della tetralogia di Wagner. Una presenza che è appunto apertamente dichiarata da Lévi-Strauss sia nel Crudel Cotto sia nell'Uomo Nudo, e su questo punto Lévi-Strauss è particolarmente esplicito, così come è particolarmente esplicito sul suo fatto biografico, in fondo, che collega per lui musica e mito. Lévi-Strauss non fa mistero della sua grande passione musicale, che risale fino all'infanzia, e aveva generato anche fantasie su che cosa farò da grande, cosa avrebbe fatto da grande Lévi-Strauss. Beh, avrebbe volentieri fatto il compositore o il direttore d'orchestra, e lo dice. Ma ciò che dice anche è che in fondo proprio questa operazione, questa ricerca mitologica che lui ha condotto, si spinge proprio anche a questo fatto biografico. In ogni caso, a me, dice Lévi-Strauss, che ho portato avanti questa mitologica alla fine di questa grossa opera, pienamente cosciente che cercavo così di compensare sotto altra forma e in un campo che mi fosse accessibile la mia incapacità congenita a comporre un lavoro musicale. A me, dicevo, appare certo che ho tentato di costruire con dei significati, questo sul piano del senso, un'opera simile a quelle che crea la musica con i suoni. Quindi anche questo aspetto di tipo biografico, ma sia pure simpaticamente enunciato. Cioè, in fondo io ho risolto la mia frustrazione musicale dedicandomi a questa lavorazione. E nello stesso tempo propongo un'opera che è l'equivalente di una grande composizione. Ma questo aspetto, appunto, che risale alle passioni di Lévi-Strauss infantile, riguarda anche Wagner, ecco, passione precoce per Wagner, infatuazione infantile, anche queste sono cose che dice lui, che resta alla base, c'è una sorta di costante della mia stessa esistenza, presa questa presenza di Wagner, che è rimasta anche dopo conoscenze più approfondite delle vicende musicali, dopo impressioni anche vivissime ricevute da Debussy, ad esempio, o da Stravinsky. Ma direi che a questo punto, per quanto riguarda la presenza di Wagner, questo riferimento va ampiamente oltre il piano propriamente individuale, biografico, aneddotico. In realtà questo tema Wagner, che è enunciato, investe direttamente la questione teorica del rapporto musica e mito, e Lévi-Strauss riesce in breve a mostrare la pregnanza di questo riferimento proprio dal punto di vista teorico. Intanto afferma in maniera perentoria che Wagner è il padre irrecusabile dell'analisi strutturale dei miti. Il riferimento a Wagner è un riferimento che concerne proprio il tipo di analisi del mito che Lévi-Strauss propone. E ancora ribadisce, siamo nel Crudo e il Cotto qui. Quando dunque suggerivamo che l'analisi dei miti era paragonabile a quella di una grande partitura, ci limitavamo a trarre la conseguenza logica della scoperta wagneriana che la struttura dei miti si rivela per mezzo di una partitura. Nell'uomo nudo poi Wagner viene indicato ancora come punto culminante di uno sviluppo musicale, proprio perché in Wagner avviene questo tipo di iterazione, la musica appunto prende coscienza del proprio rapporto con il mito, quindi è un momento importante di passaggio verso quella consapevolezza che il mito ha poi di se stesso nell'opera di Lévi-Strauss. Queste frasi in realtà hanno un senso estremamente preciso, cioè non si tratta assolutamente di richiamarsi al puro fatto generico secondo il quale il soggetto delle opere wagneriane, in particolare dell'Anello del Nibelungo, a cui si farà costante riferimento, è un soggetto tratto dal mito, in cui Wagner attinge alle saghe nordiche la propria tematica drammaturgica. Non si tratta assolutamente solo di un richiamo in questa direzione, che sarebbe un richiamo relativamente poco interessante. In realtà Lévi-Strauss vuol dire molto di più, e ciò che rende appunto significativo questo rimando a Wagner è anzitutto un fatto musicale specifico, che è specifico di Wagner e direi anche particolarmente specifico della tetralogia. Questo fatto musicale specifico è l'impiego del leitmotiv, cioè del tema conduttore. Come voi sapete, vi è questa caratteristica su cui si è discusso moltissimo e si è anche polemizzato. La compagine musicale di Wagner è in realtà una compagine di motivi in qualche modo predisposti e determinatamente individuati con dei nomi. Sono i temi, ma non sono i temi considerati all'interno di uno sviluppo come nella tradizione precedente, ma sono temi caratterizzati come tema dell'oro del Reno, tema dell'anello, tema del patto, tema dei giganti e così via. Sono più di 100 i temi che possono essere individuati, e questi temi sono intesi proprio in riferimento a un personaggio o a un motivo di carattere drammatico che interviene nello sviluppo del dramma. Si tratta di una caratteristica molto, in realtà molto singolare, che non ha riscontri in questo senso nella tradizione musicale. Forse è stato fatto anche questo riferimento, mutando le cose da mutare, sono moltissime, forse si può fare un'analogia con la musica indiana, dove il progetto compositivo è mediato da temi con un loro contenuto determinato, naturalmente mutando le cose da mutare, cioè quasi tutto, è lo spunto che può interessare, cioè può interessare l'idea di una costruzione che vada anzitutto a nuclei di senso che vengono a investire il materiale musicale, che sono loro stessi oggetto di elaborazione e di composizione. È stato oggetto anche di polemiche, anche vivaci. C'è un ricchissimo ambito di discussione sul tipo di operazione che viene compiuto, che è un'operazione particolarmente complessa, perché io spero che se ne possa riparlare in altra sede, vi accenno semplicemente all'aspetto che poi subito viene richiamato, perché il tema ovviamente può ricorrere in più punti dell'opera musicale e quindi può avere una funzione, ad esempio, di presagio musicale dato nella musica e non nel testo, oppure di ricordo di un momento passato, e in ogni caso attribuisce la ricorrenza del tema una portata significativa che è data proprio dai riferimenti dei titoli. Vi è poi il modo in cui Wagner ripropone questi temi variandoli, e la variazione a sua volta ha un significato, e vi è quindi tutta una tematica relativa alla presenza di questa modalità costruttiva di relazione col testo del tutto particolare. Ma vediamo come questo fatto specificamente musicale viene richiamato da Lévi-Strauss per giustificare questa sua impegnativa affermazione secondo cui Wagner è il padre dell'analisi strutturale del mito, della ricerca intorno alla struttura del mito. E vediamolo direttamente con un esempio, a mio avviso, molto chiaro che si trova nel libretto Mito e significato. Fra i temi dell'anello, dell'oro del Reno in particolare, vi è il grande tema della rinuncia all'amore. Questo tema viene enunciato dalla figlia del Reno nel momento in cui spiega che il possesso dell'oro del Reno è condizionato dalla rinuncia all'amore. E poi è il tema di base che guida tutta la scena della maledizione dell'amore che viene compiuto dal nano Alberich quando decide di impossessarsi dell'oro del Reno. Ma questo tema ricompare altrove, sono queste ricorrenze che interessano l'analisi del discorso, del problema in Wagner. E queste ricorrenze non sono ricorrenze ovvie, ma sono ricorrenze che pongono dei problemi, in questo caso dei problemi piuttosto consistenti. Questo tema della rinuncia all'amore è perfettamente adeguato alla situazione che viene addirittura enunciata verbalmente da Londina e da Alberich. Alberich maledice l'amore e al di sotto l'orchestra fa risuonare questo tema della rinuncia all'amore. Questo tema ritorna evidentissimo nella Valchiria nel punto in cui Siegmund dichiara il proprio amore alla sorella Sieglinde. In questa scena risuona il tema della rinuncia all'amore. Vi è un altro punto importante in cui risuona questo tema ed è il punto in cui Wotan condanna la figlia Brunhilde, la Valchiria, al sonno sulla ruppe circondata dal fuoco da cui verrà risvegliata dall'eroe Siegfriedo. Questi sono i tre punti significativi in cui risuona questo tema della rinuncia all'amore. In questi tre luoghi il solo caso appropriato sembrerebbe è il primo, dove effettivamente vi è una rinuncia all'amore. Nella critica wagneriana questo è uno dei luoghi in cui i critici si sono trovati in difficoltà, che dobbiamo rendere conto delle ragioni, diciamo, o musicali o extramusicali, che inducono questa ricorrenza. Evidentemente sarebbe ingenuo pensare che Wagner abbia lavorato con in mente i suoi 130 o 140 temi sistemandoli qui e là a seconda del senso. Il lavoro evidentemente è più complesso, ma entrare in questo lavoro significa rendere conto di queste ricorrenze. E allora si sono in realtà effettivamente arrampicati sui vetri molti critici per riuscire a render conto delle ragioni per cui un tema, cioè il tema della rinuncia all'amore, compare quando Siegmund dichiara il proprio amore alla sorella Sieglinde. Do un esempio di spiegazione, ecco, si dice, c'è un autore che spiega questa comparsa di questo tema come se si trattasse di una sorta di maledizione che peserebbe sull'amore incestuoso che viene qui a realizzazione. Non ha nessun senso questo tipo di spiegazione. Un'altra ancora più curiosa è che, siccome Siegmund dopo poco muore, allora fatalmente rinuncia all'amore, insomma, cioè la sua dichiarazione d'amore. Ecco, questi sono due esempi per notare la difficoltà di rendere conto di questa ricorrenza. Ma non meno difficile è spiegare perché il tema della rinuncia all'amore ricompaia in questo rapporto tra Wotan e Brunhilde. Anche qui possiamo solo proporre delle spiegazioni argomentate che convincono poco. Certamente Wotan punisce Brunhilde, ma tutto il contesto non è certo di rifiuto o di rinuncia da parte di Wotan dell'amore verso Brunhilde, un amore filiale verso Brunhilde, anche tutto un problema è del tutto diverso. Non vi è una ragione chiara per cui ricorra questo motivo della rinuncia all'amore. E qui Lévi-Strauss invece fa funzionare il suo metodo delle affinità strutturali, e direi con risultati interessanti, molto interessanti. Come sappiamo, l'attenzione di Lévi-Strauss non è alla successione degli eventi, ma all'affinità strutturale tra gli eventi. Allora, ciò che lui assume è che il leitmotiv, il motivo conduttore, denunci la presenza di un'affinità strutturale, cioè sostanzialmente sia un criterio di incolonnamento, se voi volete, no? Secondo la metafora che abbiamo usato all'inizio, cioè il leitmotiv incolonna eventi diversi, apparentemente diversi, denuncia quindi la presenza di una somiglianza. Questa somiglianza non deve essere ricercata sulla apparenza esteriore dell'avvenimento, dobbiamo andarla a cercare un poco più in profondità. E di fatto qui troviamo un legame fra questi tre eventi, un legame che appunto consentirebbe di sottrarli dall'ordinamento orizzontale e disporli in un'unica colonna. Questo aspetto comune è che nei tre casi, dice Lévi-Strauss, qualcosa deve essere strappato via, estratto da qualcos'altro. Nel primo caso noi abbiamo l'oro, no, protetto nel fondo del Reno, che Alberich può strappare solo se maledice l'amore. Nel secondo caso, la dichiarazione d'amore di Siegmund verso Sieglinde è accompagnata dall'estrazione che Siegmund fa della spada dall'albero della casa di Sieglinde, che poi è simbolico dell'albero della vita, della spada di Wotan, che Wotan ha destinato a Siegmund. Solo appunto, solo Siegmund può estrarre questa spada, e nella scena dell'amore, della dichiarazione d'amore tra Sieglinde e Siegmund, avviene quest'atto di estrazione della spada. Ma lo stesso tema dello strappare via da qualcosa che è protetto da qualcos'altro è nell'episodio di Wotan e Brunhilde, perché Brunhilde appunto sarà addormentata e circondata dalle fiamme, dovrà essere strappata da questa situazione di sonno, dalle fiamme che lo circondano, dall'eroe che senza paura è in grado di oltrepassare questa barriera. Quindi vi è la possibilità di unificare questi tre episodi in un'unica colonna, e il motivo conduttore, il tema della rinuncia all'amore, nonostante il suo senso che si ricollega direttamente al primo episodio, in realtà è allusivo di un'affinità strutturale che non riguarda esattamente quel tipo di situazione, cioè la rinuncia all'amore, ma piuttosto quest'altra, questo dello strappare ciò che è trattenuto. Quindi un aspetto più formale che contenutistico, anche qui troviamo un caratteristico stile analitico di Lévi-Strauss. Naturalmente questo non è che un inizio di un discorso, perché una volta che noi abbiamo operato questa unificazione fra i tre episodi apparentemente del tutto diversi, ecco che abbiamo operato anche delle altre associazioni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo assimilato l'oro custodito dal Reno, la spada custodita dall'albero della vita e Brunhilde, cioè la donna. Cioè abbiamo costruito anche un'altra colonna di somiglianze simboliche, direi, di equivalenze simboliche, perché per Lévi-Strauss il problema non è di stabilire il simbolizzato di un simbolo, ma di stabilire soprattutto quali entità sono simbolicamente equivalenti. E qui noi troviamo appunto queste equivalenze, l'oro, la spada e la donna. Lévi-Strauss approfondisce questa analisi brevemente, ma in maniera estremamente interessante, mostrando come vi sia una sorta di scambio di reciprocità in questi rapporti tra cose, nel senso che l'oro del Reno viene strappato da Alberich al Reno come una promessa di potere. Chi possederà questo oro potrà forgiare l'anello che darà il potere sugli dei stessi. Quindi l'oro diventa riferimento al potere, la spada invece ha riferimento all'amore, perché viene estratta in una situazione amorosa, mentre evidentemente la spada richiama a sua volta la possibilità del potere. La donna è poi connessa con l'oro e la spada e Levi-Strauss trova significativo che sarà Brunilde che restituirà l'oro alle figlie del reno. Vi è poi la possibilità di cogliere ulteriori nessi, e in particolare il nesso cruciale e singolare che vi è nel Crepuscolo degli Dèi, nell'ultima opera della tetralogia, tra Siegfried, tra l'eroe e Hagen, il traditore di Siegfried. Vi è uno curioso rapporto di scambio fra questi due personaggi, su cui anche qui la critica ha particolarmente insistito. Levi-Strauss individua queste connessioni rapidamente, ma comunque le individua. In realtà Hagen è figlio a sua volta di Alberich, che con loro si è conquistato la donna da cui ha avuto Hagen, mentre Siegfried è figlio di Siegmund e di Sieglinde, in cui mediazione è stata la spada. Quindi tra Hagen e Siegfried c'è ancora la relazione dell'oro e della spada. Questo stabilisce la possibilità di uno scambio tra i due eroi, così come è possibile uno scambio tra la spada e l'oro. Non è importante in questo momento che tutto il discorso sia da voi stato seguito fino all'ultimo dettaglio, è invece importante capire che tipo di suggerimento che Levi-Strauss dà nell'interpretare la funzione del leitmotiv e di avviare, di mostrare le ragioni per cui lui sostiene che vi è in Wagner un'analisi strutturale del mito. Che cosa è accaduto in questo tipo di spiegazione? È accaduto che il motivo musicale sia diventato esso stesso lo strumento analitico in forza del quale vengono messe in evidenza delle relazioni di carattere strutturale. L'elemento musicale è l'elemento connettore, ma cosa connette? Connette tra loro eventi strutturalmente affini. Individua delle equivalenze strutturali. Individua quelle equivalenze che sono le equivalenze tipiche di un pensare mitico. Ciò che qui è di grandissimo interesse è il fatto che se le cose stessero così, non è pensabile evidentemente che Wagner nella stesura dei suoi libretti, come sapete Wagner stendeva i suoi libretti, avesse di mira coscientemente questi tipi di relazioni. E perciò si avrebbe qui la necessità di postulare che questo tipo di operazione compiuta da Wagner, questo tipo di scoperta in fondo implicita di Wagner, siano operazioni di tipo inconscio. Cioè evidentemente non è immaginabile che Wagner si sia appunto costruito una serie di relazioni di questo tipo e che poi abbia operato queste sistemazioni. È come se Wagner intuitivamente cogliesse questi momenti relazionali sottolineandoli musicalmente e quindi esibisse questa implicita analisi del mito. Esempio, secondo me, è indubbiamente interessante e perfettamente calzante con tutto il quadro di discorso di Levi-Strauss. In realtà si trattava di mostrare come il problema Wagner che si presenta sullo sfondo del progetto di Levi-Strauss di una portata che incide all'interno proprio del problema di Levi-Strauss sul piano propriamente teorico e non solo su quello biografico a cui del resto io ho anche accennato all'inizio della lezione di ieri. Levi-Strauss sottolinea particolarmente questo aspetto osservando che Wagner può essere considerato il padre dell'analisi strutturale dei miti e ciò significa quantomeno che alcuni suggerimenti fondamentali per l'impostazione di questa analisi, di questo tipo di analisi, provengono proprio dalla musica stessa e in particolare dalla musica di Wagner. Abbiamo anche rammentato come secondo Levi-Strauss dovendo dare una periodizzazione dello sviluppo del problema musicale da questo punto di vista, e abbiamo visto che vi è una tendenza a operare questa periodizzazione, cioè dal punto di vista di rapporti tra musica e mito, a Wagner spetterebbe un punto certamente culminante, cioè il punto in cui la musica prende coscienza del proprio rapporto con il mito. Sono affermazioni che hanno un senso molto preciso e non, è stato ribadito già nella lezione di ieri, e non contengono solo un'allusione generica all'argomento mitologico dei drammi musicali di Wagner, in particolare all'anello, l'anello del Nibelungo, ma si riferiscono specificamente a una scelta musicale di Wagner, a un tratto caratteristico della prassi compositiva wagneriana, cioè alla prassi del tema, del motivo, del leitmotiv, che abbiamo detto assume in Wagner un suo profilo ben preciso. Vi sono numerosi momenti tematici che vengono caratterizzati dal punto di vista del loro riferimento all'interno dello sviluppo drammatico e che vengono impiegati a fini espressivi in modo particolarmente interessante, particolarmente ricco di implicazioni anche, che presenta qualche complessità talvolta. Certamente ciò che ci interessa è qui mostrare l'interpretazione che Lévi-Strauss dà dell'uso del tema, del motivo, del leitmotiv. E per Lévi-Strauss il leitmotiv ha un compito implicito, ovviamente non cosciente, ma di raccogliere, di incolonnare, appunto ci siamo espressi anche così, eventi del racconto che presentano delle affinità di carattere strutturale. Abbiamo proprio per questo, in luogo di fare una lunga discussione, abbiamo invece preferito illustrare con un po' più di attenzione l'esempio presentato dallo stesso Lévi-Strauss nelle conferenze intitolato Mito e significato. Abbiamo mostrato come un tema come quello della rinuncia dell'amore, che compare nel loro del Reno, compare anche in altri due luoghi particolari dell'anello del Nibelungo, la Valchiria, e compare apparentemente senza un riferimento aperto a questa indicazione tematica, tema della rinuncia all'amore. E che questa circostanza, come del resto altre circostanze analoghe, si presenta un problema interpretativo, perché comunque si tende a dare una giustificazione della ricorrenza, del luogo in cui uno stesso tema ricorre. Per Lévi-Strauss questa spiegazione è data dalla presenza di un carattere comune che non è necessariamente indicata nel titolo del tema stesso, che è appunto la rinuncia all'amore. In realtà Lévi-Strauss mostra come i tre episodi al di sotto del quale vi è questo motivo presentano un tratto comune nel fatto di presentare sempre qualcosa che deve essere estratta da qualcos'altro, l'oro, la spada e la donna Brunilde che deve essere sottratta al sonno e al fuoco, e quindi si realizza questa indicazione secondo cui questi tre elementi, l'oro, la spada e Brunilde, sarebbero simbolicamente equivalenti. Cioè si mostra come il riferimento al motivo, la ricorrenza al motivo, funga sostanzialmente, abbia una funzione analitica, sia l'equivalente di un'operazione di analisi strutturale. Questo è il discorso che vuole indicare Lévi-Strauss. Quindi Wagner è il padre dell'analisi strutturale in una accezione molto particolare e molto, molto specifica. Ho anche sottolineato come naturalmente Lévi-Strauss non voglia dire che Wagner faccia scientemente una simile analisi, oppure che la localizzazione dei motivi, la distribuzione dei motivi, il loro intreccio, le loro modificazioni siano dovute a un'azione consapevole, quindi a una sorta di operazione intellettuale che riflette su queste connessioni e che quindi decide di proporre queste connessioni sul piano musicale. Si tratta di una sensibilità rispetto all'ambito del simbolico, di tipo istintivo, ma in ultima analisi inconscio. Se dovessimo approfondire questo discorso cavando ulteriori implicazioni, vedremmo che le sue implicazioni dovrebbero essere molto, molto forti. Non dico che dovremmo richiedere o postulare una sorta di inconscio collettivo, ma forse qualcosa di simile, nonostante tutte le proteste che troviamo in Lévi-Strauss nei confronti di una posizione come quella junghiana. Certamente esiste a partire di qui una problematica. D'altra parte, questa problematica non appare, in questo esempio non appare affatto campata per aria, bisogna vedere se possiamo in qualche maniera giustificarla su un terreno più ampio. Ecco, con le ultime nostre considerazioni, l'argomento Lévi-Strauss può essere considerato concluso. Non ritengo a questo punto di dover, come anche si potrebbe fare, tentare una sorta di riflessione critica. Ognuno di noi la potrà fare, potrà fare anche meglio in fondo alla fine del corso, e quindi per il momento ci limitiamo a queste considerazioni, che io penso comunque siano sufficienti per dare una valutazione di insieme sulla posizione di Lévi-Strauss. In ogni caso abbiamo senz'altro, credo, mostrato l'ampiezza della tematica e anche l'interesse di questa posizione. Molti temi, anche in questa stessa lezione, già presenti in Lévi-Strauss, verranno variamente ripresi, quindi penso che semmai una considerazione conclusiva potrà essere compiuta meglio proprio quando avremo più materiale a disposizione.